Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata del 8 gennaio 2025 di Doppio Clic. Io vi ricordo i contatti per la trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti, un po' quello che vi pare. Oppure per dialogare con me nel corso della trasmissione potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure il numero di telefono 331-62-14013 per SMS, Telegram e WhatsApp che arrivano qua in studio 3.
I want to talk about something important today. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We're going to get rid of fact checkers.
Allora, quello che sentite è Mark Zuckerberg che ieri è uscito sui social, interviste e quant'altro si può immaginare, compresi blog post, annunciando un cambio radicale di politiche per quanto riguarda i social network di Meta. Ne abbiamo già parlato su queste frequenze nella giornata di ieri, ma oggi sono uscite un po' di informazioni aggiuntive. Cosa dice in buona sostanza il patron di Meta? Dice che viene smantellato il sistema di fact checking. Ora, il primo impatto naturalmente è quello di un potenziale, possibile, probabile aumento delle fake news sui vari Instagram, Threads e Facebook, visto e considerato che il sistema di controllo di terze parti non sarà più applicato. Ma non è soltanto questo il punto, perché allora Zuckerberg va a diciamo argomentare questa scelta con un discorso abbastanza surreale, cioè in pratica quello che ha detto il fondatore di Facebook è: i fact checkers, cioè chi controlla le notizie, hanno a loro volta dei bias e quindi questo tipo di controllo si trasforma in una forma di censura. Noi siamo gli Stati Uniti, siamo la patria della libera espressione, quindi negli Stati Uniti questo non ci deve essere. Peccato che tutto il ragionamento sembra nascondere in realtà un semplice endorsement per la linea di Donald Trump e dei conservatori. Adesso andiamo a vedere perché. Allora, i motivi per cui quella di Mark Zuckerberg non è tanto una scelta, o al meglio non sembra tanto una scelta per la libera espressione, quanto un vero e proprio schieramento nella destra conservatrice statunitense, sono prima di tutto il fatto che faccia un espresso riferimento a X di Elon Musk, perché il sistema di fact-checking in vigore su Meta fino a questo momento viene sostituito con le perfettamente inutili note della community che vengono utilizzate su X, tant'è che X diciamo che è considerato il social network in cui le fake news circolano con maggiore facilità e soprattutto le note della community, ricordiamolo, non eliminano i contenuti falsi o insultanti, mettiamola così, dal social network, ma hanno soltanto un commento che li definisce come tali. L'altro elemento è che nelle stesse parole di Zuckerberg si parla di lavorare con il presidente Donald Trump per garantire la libertà di espressione, e se uniamo questa cosa al fatto che Zuckerberg ha donato $1 milione per finanziare la cerimonia di insediamento di Donald Trump, capiamo anche bene dove sta andando. Ma molti commentatori negli Stati Uniti adesso hanno acceso i riflettori su un altro aspetto che chiarisce un po' meglio le cose. In particolare il fatto che contemporaneamente a questo annuncio Facebook ha aggiornato la policy, quindi il documento che chiarisce cosa sia proibito o cosa non sia proibito all'interno del social network. E effettivamente io sono andato a guardarmi i documenti che ci sono sul sito, che in italiano si chiama incitamento all'odio, mentre negli Stati Uniti hateful conduct. Ecco, i due testi adesso sono diversi, il che significa che negli Stati Uniti ci sono delle regole differenti rispetto all'Europa, esattamente quanto ha annunciato Zuckerberg. Ma quali sono queste differenze? Allora, Richard Lawler su The Verge ne ha fatto un riassunto, io ho trovato il riscontro all'interno del codice di condotta. Beh, per esempio, Facebook consente di definire mentalmente malati o anormali le persone sulla base del genere o dell'orientamento sessuale, sulla base delle credenze politiche o religiose delle persone. Cioè, in buona sostanza, da oggi negli Stati Uniti su Facebook è possibile dire che una persona gay è un malato di mente o un abominio. Allo stesso modo sarebbe possibile fare delle considerazioni simili riguardante sempre al genere e l'orientamento sessuale per quanto riguarda le persone impiegate nelle forze di polizia e anche i professori e gli insegnanti. Insomma, un'apertura spaventosa che permetterà a tutta la peggiore destra omofoba e anche a questo punto razzista, visto e considerato che verranno ridotti anche i controlli su quelli che sono i commenti che possono essere lesivi di etnie e degli immigrati, di esprimere liberamente qualsiasi tipo di commento senza incappare nelle norme che di solito li blocca. Allora, la questione si inserisce però in un discorso più ampio, perché se ne è parlato anche su queste frequenze, il riposizionamento dei tycoon del mondo della tecnologia negli Stati Uniti è stato piuttosto repentino. Dicevo prima, Mark Zuckerberg ha donato $1 milione per finanziare la cerimonia di insediamento di Trump. La stessa cosa ha fatto Sam Altman. Sam Altman è l'amministratore delegato, il capetto, mettiamola così, di OpenAI, la società che si occupa dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e che commercializza ChatGPT. Di meglio ha fatto Jeff Bezos, Bezos patron di Amazon, che non solo ha donato $2 milioni per la cerimonia di insediamento di Donald Trump, ma si è reso protagonista nelle settimane scorse anche di un episodio di censura abbastanza clamoroso, perlomeno per come viene percepito dall'opinione pubblica negli Stati Uniti. Allora, il caso era quello di una vignetta fatta da Ann Telnes. Ann Telnes è una vignettista satirica che ha vinto anche un premio Pulitzer, fra le varie cose, e che aveva disegnato una vignetta in cui Altman, Zuckerberg e Bezos, oltre a un topolino inginocchiato, si prostravano in ginocchio davanti a Donald Trump. Beh, questa vignetta avrebbe dovuto essere pubblicata sul Washington Post, che è di proprietà di Jeff Bezos, e Jeff Bezos l'ha bloccata. Ecco, questa è l'aria che tira in questo momento negli Stati Uniti, aria che sembra a questo punto coinvolgere anche social network grandi come Facebook e Instagram. Stiamo parlando di piattaforme che hanno rispettivamente 3 miliardi e 2 miliardi di utenti. Bisognerà capire come si evolveranno le cose. Per il momento i cambiamenti sono soltanto negli Stati Uniti, ma nel discorso di Mark Zuckerberg c'è anche una sorta di dichiarazione di guerra nei confronti delle norme, a suo dire, liberticide in Europa, che invece pretendono un maggiore controllo dei contenuti. Come reagire a tutto questo? Personalmente ci sto ragionando, perché naturalmente il dilemma è il solito. Si resta a fare presidio di democrazia all'interno di uno spazio virtuale, oppure lo si abbandona sdegnati? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me, yes, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? ...17:49 secondi, questo è Doppio Clic sulle frequenze di Radio Popolare. Torno sul tema Facebook, perché sono arrivati un po' di messaggi sia sotto forma di SMS che WhatsApp al 331-6214013. Forse c'è bisogno di un approfondimento, perché qualcuno dice, beh, magari così toglieranno anche le restrizioni a alcuni contenuti come quelli pro-Palestina. E altri dicono, ma stai avvallando la censura. Attenzione, qui stiamo parlando di fact checking, quindi è stato tolto il sistema che andava a verificare la veridicità delle notizie riportate. Quindi i blocchi come quelli sui contenuti della Palestina purtroppo resterebbero. I blocchi che vengono determinati dalle indicazioni dei governi che definiscono questo o quel gruppo come un gruppo terrorista resterebbero, Mancherebbe invece quello che, per esempio, va a cancellare, che ne so, la notizia finta degli immigrati che picchiano i carabinieri, la notizia finta riguardante qualsiasi cosa, che vengono utilizzate spesso e volentieri, tra l'altro, come propaganda da organizzazioni e partiti per appoggiare questo o quella corrente politica. Quindi no, quella della libertà di espressione è una foglia di fico, quello che salta è il controllo sulle fake news. Ma come promesso ieri, andiamo a parlare di un'altra vicenda, e si tratta dell'ennesimo attacco informatico. Attacco informatico che però ci offre la possibilità di affrontare un argomento che verrà fuori nei prossimi mesi molto probabilmente. Perché? Perché la vittima, perlomeno indiretta, di questo attacco informatico è InfoCert. Chi è InfoCert? È una delle società, perché ce ne sono un po', che permettono di utilizzare SPID, quindi quel sistema che consente di accedere ai servizi digitali delle amministrazioni pubbliche e di certificare l'identità. Quello che è successo è che in un post sul dark web, su Bridge Forums, che praticamente è un forum specializzato nella vendita di database sottratti, sono stati messi in vendita i dati di circa 5 milioni e mezzo di utenti di InfoCert S.p.A., società che fa parte del gruppo Tinexta e che appunto fornisce il servizio SPID. Mentre il garante per la privacy ha chiesto maggiori informazioni a InfoCert, quello che sappiamo per adesso è che i dati comprenderebbero non le credenziali di accesso a SPID, però le email, i numeri di telefono, insomma, come raccontiamo spesso da questi microfoni, quelle informazioni che consentirebbero ai cybercriminali di portare a termine delle truffe utilizzando informazioni dettagliate delle potenziali vittime. Allora, qui il tema che emerge però è un altro. Perché? Perché in Italia noi stiamo vivendo una situazione di dualismo sostanzialmente per quella che è l'identità digitale nel mondo dell'amministrazione, della pubblica amministrazione. E da questo punto di vista devo dire che per una volta il sottosegretario Butti ha ragione. Perché? Allora, ci sono due sistemi, uno è SPID, che è quello che ha avuto più successo anche perché è stato lanciato a ridosso della pandemia, quando tutti avevamo bisogno di accedere a dei servizi online, banalmente anche perché non ci si poteva muovere. L'altro è la carta d'identità elettronica per gli amici CIE, che fra l'altro permette anche di accedere al livello 3 di autenticazione, che è quello, diciamo, più delicato, più sensibile. Qual è la differenza fondamentale fra i due sistemi? Allora, prima differenza, SPID è gestito da società private, comprese Poste, che è un SPA, mentre CIE è gestito dalla pubblica amministrazione. Ora, questo non è che sia una grande garanzia di sicurezza, ma da un punto di vista della sicurezza dei dati, devo dire che c'è un semplice elemento statistico che rende preferibile l'adozione della carta d'identità elettronica. Cioè, quando ci si trova ad avere a che fare con tanti gestori che fanno la stessa cosa, naturalmente aumentano le probabilità che qualcuno subisca un attacco. E nel caso di InfoCert, per esempio, è emerso già come l'attacco non abbia colpito direttamente l'azienda, ma un suo fornitore, quindi qualcuno nella filiera, nella catena di produzione. Ora, proviamo a immaginarla così: se ogni società che gestisce SPID ha 3-4 fornitori, significa che se abbiamo 8 società che gestiscono SPID, già abbiamo una trentina di aziende che maneggiano dei dati sensibili e le probabilità che vengano rubate queste informazioni sensibili aumentano. Nel futuro prossimo, quindi, molto probabile che sia invece CIE, quindi la carta d'identità elettronica, a diventare il sistema principale per gestire l'identità digitale. C'è una domanda di un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, che chiede come si sa se siano stati venduti. Beh, non si può sapere. In pratica sul forum sono stati messi in vendita, fra l'altro a un prezzo piuttosto basso, perché se non sbaglio il pirata informatico che li ha messi in vendita chiedeva solo 1500 euro, neanche tanto. E a proposito di sicurezza, chiudiamo con un allarme che è arrivato da Surfshark. Surfshark è una società specializzata in VPN, le Virtual Private Network, che permettono di fare navigazione anonima, ma si occupa anche più generalmente di sicurezza. E l'allarme è abbastanza inquietante, provo a spiegarlo. In pratica, facendo una analisi, si sono accorti che ci sono in circolazione la bella cifra di 3.300.000 server di posta elettronica che non usano sistemi di crittografia per proteggere le comunicazioni. Questo cosa significa? Che potenzialmente ci sono decine, se non centinaia di milioni, di persone che hanno sistemi di posta elettronica che possono essere intercettati molto tranquillamente, si possono leggere tutte le comunicazioni semplicemente con un attacco che in gergo si chiama man in the middle, cioè l'uomo in mezzo, mettiamola così, oppure è possibile anche intercettare username e password di accesso. Un problemino mica da ridere. Secondo quanto riporta Tom's Guide, è partita una segnalazione a tappeto a tutti i gestori di questi server, molti però sono di aziende. Fra l'altro, la maggior parte, 900.000, hanno base negli Stati Uniti, e mentre 560.000 in Germania, 380.000 in Polonia. Diciamo che fanno parte di un podio non proprio invidiabile. Il tempo è volato anche questa sera. Doppio Click vi dà appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana della trasmissione sul mondo di internet e delle nuove tecnologie, in cui spero di riuscire a recuperare le ultime notizie che riguardano il mondo della pornografia online negli Stati Uniti, perché anche lì ne stanno succedendo delle belle. Io vi lascio a Poveri ma belli con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli e vi auguro un'ottima serata. Ciao. Someone let me out of my cage. Now time for me is nothing, 'cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be.